Forse Milano è città del noir per eccellenza, naturalmente la Milano di Scerbanenko è molto cambiata e cambia ancora, però è interessante che molti autori di noir continuino a sceglierla per ragionare, perché in fondo questo fa il noir, sul male. Ci sono due sovrintendenti che sono Ghezzi e Carella, c'è un delitto, è un ragazzo molto giovane, uno studente modello, peraltro si chiama Filippo Maria Gelsi, che viene ritrovato ucciso con un colpo di pistola e peraltro con i pantaloni abbassati. Poi c'è un'altra indagine che però è seguita da una agenzia investigativa e riguarda un uomo svanito nel nulla che si chiama Alberto Sentieri. E poi c'è soprattutto il vero protagonista dei romanzi di Alessandro Robecchi, che stiamo per salutare, che è Carlo Monterossi. Alessandro Robecchi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Alessandro Robecchi nei nostri studi di Milano ha scritto per Sellerio I tempi nuovi, e I tempi nuovi appunto vedono in fondo come protagonista, filo rosso, filo conduttore, uno stranissimo personaggio, molto amato peraltro, che è un autore televisivo, appunto Carlo Monterossi, che è il responsabile delle peggiori nefandezze che si possano concepire in un programma televisivo, ma che forse proprio in questo romanzo deve un po' cambiare la sua prospettiva. Dunque, che Milano è quella che racconta nei tempi nuovi?
La Milano che si conosce un po' e un po' no, perché è una città che un po' si nasconde, un po' la conosciamo dal mito che si porta dietro, che è anche giustificato, la moda, il design, è una città veloce, molto dinamica, che cresce velocemente, e poi c'è anche un'altra Milano che è quella, insomma, della frenesia normale, una grande città che ha 1,5 milioni di abitanti di notte, 3 milioni di giorno, quindi non sta ferma mai, e sotto la quale scorre, come in tutte le grandi città, un fiume di denaro come dire incontrollabile, che viene da tutte le schifezze illegali, dalla prostituzione, la droga, il gioco d'azzardo, le scommesse, la finanza, insomma tanti soldi che non si vedono, ma che, diciamo così, stanno sotto la crosta della città ad agitarsi come della lava, ecco, incandescente.
Senta, il fascino di Carlo Monterossi, cominciamo almeno da qui, perché poi, come al solito, già noi non dobbiamo fare spoiler, ci hanno chiesto di non spoilerare neanche Cappuccetto Rosso oggi, quindi figurarsi se parliamo di un noir.
Allora, quindi, ma quello lo sanno tutti, però.
Non lo dica,
non lo dico.
Senta, Carlo Monterossi è un personaggio molto interessante, perché, come abbiamo almeno accennato, ovviamente, come i moltissimi lettori di Robecchi sanno molto bene, è un personaggio che apparentemente potrebbe essere quasi un villain, perché in fondo ha creato dei programmi orribili, la cosiddetta televisione spazzatura, quindi programmi dove inizialmente si spifferano segreti di coppie, di congiungimenti, beh, insomma i riferimenti sono abbastanza chiari.
Cose orribili.
Poi insomma i suoi programmi sono peggiorati ancora da quando Carlo Monterossi si è ritirato.
Era possibile, sì.
Sì, perché allora sono entrati in ballo i criminologi, sì. Adesso però Monterossi, che viene convocato dal gigavertice, diciamo, di questa televisione, per dire i tempi sono cambiati e quindi bisogna rassicurare lo spettatore. Questo mi sembra un punto molto interessante del suo romanzo.
Sì, è un po' una svolta. Io da molti libri Carlo Monterossi disgustato, diciamo così, dal suo prodotto, dalla sua invenzione, che è quel programma che lui aveva pensato un po' romanticamente, un po' gozzanianamente, parliamo della gente normale, non di quelli famosi, che però quando arriva nelle mani della grande TV commerciale diventa quello che sappiamo, no? Amori squadernati, niente pudore, quella che si può chiamare una pornografia dei sentimenti, no? Insomma, tutto squadernato davanti a tutti. Ecco, c'è stato uno scivolamento di questa televisione che tutti più o meno conosciamo, abbiamo visto, ci siamo almeno una volta capitati davanti, uno scivolamento verso la cronaca nera, per cui, sa, quando si parlava di corna e o tradimenti o piccole miserie umane, allora si rischiava la volgarità, e già il Monterossi era molto nervoso, diciamo. Sì. Ecco, ora che invece si parla poi di delitti, di dolore vero della gente, quindi di vittime, di sangue, di fatti terribili, diciamo che la sua rivolta morale è ancora più sentita, insomma. E però appunto è anche vero che nei tempi nuovi c'è, da questo punto di vista, dal punto di vista della grande TV commerciale che ha diffuso paura, timore, tutti finiremo male, oddio ci ammazzeranno, eccetera eccetera, ora bisogna un po' troncare, bisogna un po' sopire, e come dice il Monterossi, non per questioni etiche, a quanto lui ha capito, ma perché ora che la prateria è loro, incendiare la prateria non serve più, e quindi insomma si tentano un po' di calmare gli animi con quel cinismo televisivo che tutti conosciamo. E forse devo dire, la cifra del Monterossi è un po' questa, è un non cinico immerso nella sostanza più cinica che esista in natura, che credo sia la televisione del dolore in Italia, insomma.
Senta Robecchi, in genere quando si parla di cosiddetti generi, ammesso che generi esistono, eccetera eccetera eccetera, e forse si tralascia di dire una cosa secondo me importante, vale per il noir, vale per il fantastico, vale davvero per il genere, che c'è sempre un dilemma morale, laddove siano ben scritti, evidentemente, il dilemma sul bene e sul male, senza, certo, il quale genere, forse verrebbe anche da dire narrativa, non si dà. Monterossi è interessante perché è un po' una, se mi passa il paragone, una sorta di Hobbit, perché anche gli Hobbit in realtà sono creature comuni, non sono supereroi, non sono guerrieri, non sono elfi, e spesso non sanno quale sia la decisione giusta da prendere quando ci si trova davanti a un bivio.
Come tutti noi.
Esatto.
No, io quando ho fatto un peccato originale quando scrissi il primo libro della serie del Monterossi, perché ho scelto volutamente uno che non fosse un poliziotto, un carabiniere, un inquirente, insomma un magistrato, cioè volevo uno che non lo facesse di mestiere, ecco, e questo proprio per mettere davanti a delle cose enormi come il bene, il male, la colpa, il rimorso, insomma tutte quelle cose che si porta dietro appunto un genere larghissimo come il noir, no? Dai tempi di Zola, dai tempi di Dostoevsky, c'è questo problema che davanti a un delitto c'è il bene e il male, e bisogna capire dove finisce uno, dove inizia l'altro, spesso si intrecciano, quindi volevo uno di noi che avesse le reazioni che abbiamo un po' noi, che è di paura però anche di indignazione. Poi siccome ci sono vari, diciamo almeno due coppie di segugi nelle mie indagini, che è sempre un'indagine doppia, c'è la polizia naturalmente, che per fortuna quando c'è il morto per terra arriva la polizia vera, ecco, e poi c'è la coppia di dilettanti, chiamiamoli così, che indaga su un caso parallelo, ecco, direi che il Monterossi finisce per essere quello che ha in mano un po' il dossier etico-morale di tutta la faccenda, è quello che si pone le questioni, perché poi nella vita vera, diciamo, i cattivi non sono solo cattivi, i buoni non sono mai solo buoni, e quindi diciamo questi confini tra il bene e il male sono sempre un po' labili e traballanti.
Senta Alessandro Robecchi, e Bob Dylan? Perché Bob Dylan è una presenza costante, mi sembra, con Monterossi.
Sì, no, perché Monterossi, che è un come dire, sempre delle ragazze che non ci sono più, è un malinconico, diciamo così, proprio di costituzione, diciamo, ha nel DNA questa sua malattia della malinconia, allora volevo dargli un amore vero e gli ho dato un amore mio, che è Dylan, che conosco molto bene, che amo molto, ma soprattutto perché Dylan, un po' come Shakespeare, un po' come la Bibbia, ha sempre una frasetta, una strofa, un verso che descrive uno stato d'animo, uno spostamento del cuore, uno smarrimento emotivo, meglio di come lo direi io, ma d'altronde i poeti servono a questo, no? E quindi usiamoli, facciamocelo dire da loro che sono più bravi, insomma.
Senta, ovviamente non ci addentriamo moltissimo nella trama, abbiamo già detto ci sono comunque due vittime. Se, prima di arrivare alle vittime, mi piacerebbe anche parlare con lei della trama laterale, perché c'è anche un caso più piccolo, apparentemente, sì, quello di un ragazzino di buona famiglia, Bullo, che perseguita Una ragazzina più giovane, tra l'altro, la minaccia di diffondere delle sue immagini attraverso la rete. Qui c'è un personaggio femminile, che è un personaggio femminile decisamente bello, che è quello di Rosa.
Sì.
Che, beh, insomma, visto che la polizia non prende molto sul serio questo giovane bullo, che è anche molto ben protetto da suo padre, che a sua volta è molto presente nei talk show, sui giornali e così via, beh, insomma, prende l'iniziativa da sola.
Sì, era una delle sfumature dei tempi nuovi che volevo sottolineare, non tanto per il caso di bullismo, che credo sia, ahimè, purtroppo ormai una specie di quotidianità, insomma una cosa che si sente spesso, che succede spesso, credo che più o meno a vari livelli di gravità in tutte le scuole, tra gli adolescenti, sia una cosa, non dico normale, ma insomma molto diffusa, ma anche di vedere come il cittadino, in questo caso la signora Rosa, che è la moglie di uno dei miei sovrintendenti di polizia, reagisce a questa cosa, no? Voi non fate niente, bisogna fare qualcosa per questa cosa, e persino il Ghezzi, diciamo, che è il mio poliziotto, le istituzioni come le vorremmo, no? Quindi comprensivo, però anche rigido, persino lui, per risolvere questo caso e per mettere una pezza a questa brutta faccenda di bullismo, deroga un po' dalle sue regole. Quindi persino il Ghezzi, che resiste ai tempi nuovi, in qualche modo ci finisce dentro, insomma, a fin di bene ovviamente in questo caso, però ecco, non seguendo proprio tutte le procedure che sarebbero previste, che purtroppo, ahimè, non funzionano, perché spesso si sente dire questa cosa, non si può intervenire su questa faccenda, non si riesce a venirne a capo, e quindi diciamo che persino il Ghezzi, che è un poliziotto perfetto, direi, insomma, come vorremmo i poliziotti, persino lui, insomma, esce un po' dal suo seminato.
Questi tempi nuovi, in fondo, lei ha dichiarato, e comunque si legge poi nel libro, si riassumono attorno a una domanda, anzi a un punto interrogativo, perché il perché no di un tempo è diventato perché no. E che cosa si nasconde dietro questo perché no?
Sì, questa è un po', secondo me, l'essenza dei tempi nuovi. Poi, ovviamente, ognuno li vive dalla sua angolazione, dalla sua posizione, c'è chi ci galleggia bene, chi affonda, insomma, però credo che sia questo dei tempi nuovi un flusso in cui bene o male ci muoviamo tutti, no? Anche il padre del bulletto che abbiamo appena citato, che insomma è elite, e però allo stesso tempo tutti quelli che sono le figure minori, che sono un po' popolo, diciamo così, tutti sono immersi in questa sostanza, ed è secondo me il portato del fatto che in tempi di paura, di crisi, in cui per la prima volta le generazioni successive temono di non stare meglio di quelle precedenti, no? È la prima volta nel dopoguerra che noi temiamo che i figli staranno peggio di noi, no? E quindi in questa situazione di paura sociale, di incertezza, di precarietà diffusa, in cui le certezze vacillano, il perché no, cioè l'occasione che diventa tentazione, si impone sul perché no, che erano delle regole etiche, morali molto rigide. Questo non si fa. Ecco, credo che in questi tempi nuovi ci siano dei pilastri che un po' si sfarinano, sa come quando sotto le autostrade vede quel pilone con un po' di ruggine, ecco, ecco,
le cosiddette strade ammalorate,
ecco, le strade, ecco, io credo che i pilastri etici e morali in questo periodo di paura, di incertezza del futuro, siano un pochino ammalorati, e che quindi davanti a questa incertezza uno impaurito del proprio futuro dica ma insomma perché no, sto fuori solo io, girano un sacco di soldi e solo io sto fuori da tutto questo, perché no? Ecco, credo che sia un po' la cifra dei tempi, che va unita ad altre cose. Per esempio il Ghezzi dice anche sono i tempi in cui i farabutti dicono in pubblico cose che prima si vergognavano a pensare in privato. Sono stati mollati un po' gli ormeggi, diciamo, ecco. E nessuno si trova bene in questi tempi nuovi, credo, però è anche vero che ognuno ormai pensa che si salverà da solo e quindi si arrabatta come può, insomma.
Carlo Monterossi come resiste ai tempi nuovi?
Ma Carlo Monterossi è, essendo in una posizione privilegiata, diciamo, è un autore televisivo servito, riverito, molto ben pagato, anche per una cosa che lui detesta, quindi questo già gli dà del blues, diciamo.
Sì.
Reagisce osservandoli un po' molto al riparo dalle paure parlare dei tempi nuovi, per l'appunto, per questioni di posizione sociale, però ne vede tutta la meschina pericolosità, insomma, vede anche lui questo sfarinamento etico e morale intorno a sé, anche brave persone che insomma saltano dall'altra parte della barricata anche solo per qualche minuto e sono un po' delinquenti perché i tempi in un certo senso lo consentono e nell'altro quasi lo consigliano, quindi lui osserva, ha questo ruolo di osservatore molto disincantato, devo dire, non moralista ma consapevole che la morale sta prendendo delle picconate, ecco.
È interessante che nel fatto che nei suoi romanzi Alessandro Robecchi, la sua Milano, non si faccia tanto un problema di differenziazioni fra periferie o quartieri residenziali. Diciamo che se c'è un perché no, si spalma un po' dappertutto.
Ah, assolutamente, assolutamente. Anche perché la narrazione corrente di Milano, insomma, suona un po' fessa a chiunque passi anche due pomeriggi in città, perché è vero che qui la moda, il design, belle vetrine, belle macchine, alti redditi, tutto quello che si narra della magica Milano, modello per il paese, e al tempo stesso non bisogna cadere nella trappola di fare la contrapposizione tra il centro luccicante e la periferia degradata, che pure esiste, per carità. È una città in cui 1 milione, 2 milioni di persone vivono, si muovono, ha delle zone perfettamente vivibili, molto attrezzate, anche insomma che consentono una buona qualità della vita. Detto questo, poi la qualità della vita interiore, la propria etica e moralità non dipende solo dalla qualità del casermone dove abitiamo, e quindi c'è anche una Milano di mezzo centro, semi periferia, molto decorosa. Non c'è bisogno delle tinte forti, insomma. Milano è complessa e poi, siccome è vittima di molti luoghi comuni, è anche divertente un po' smontarli, insomma.
Senta, le avranno fatto questa domanda 1 miliardo di volte, però insomma gliela faccio anch'io. Il suo rapporto con la Milano di Scerbanenko, come guarda lei a Scerbanenko? Ed è convinto di quello che diceva Scerbanenko, che raccontare anche attraverso i noir e i gialli sia mettere la famosa mano davanti alla locomotiva non per fermarla ma per rallentarla un po'?
Ma dunque, io amo molto Scerbanenko e soprattutto gli riconosco il coraggio, a parte che ha una produzione sterminata, quindi insomma Scerbanenko attraversa almeno una 30ina d'anni, quindi, ma una cosa che amo molto di lui, intanto c'è sempre un po' tutto dark, molto cupo, le atmosfere sono molto, allora sì, quando c'era ancora la nebbia, diciamo così, ma soprattutto di esercitare quella cupezza e quella critica sociale in un momento, parlo della fine degli anni 50, inizio dei 60, in cui invece insomma si dispensava ottimismo a piene mani, c'era il boom economico, si inventava il Moplen e tutti eravamo felici, e Scerbanenko ci dice attenzione, non è così vero, quindi già questo me lo fa amare molto. E poi credo che tutta la letteratura sia gialla che non dei periodi di ottimismo sia una letteratura che più che fermare o rallentare la locomotiva debba seminare dei dubbi. Penso al Bianciardi della Vita Agra, per esempio, no? Sì. Cioè anche lì, in una situazione di grande ottimismo, boom economico e viva e viva, c'era un pensiero critico. Ecco, credo che ci aiutino narratori come Scerbanenko a tenere i nervi saldi quando c'è un po' troppa eccitazione in giro.
Prima di continuare io a porle domande, io devo dare spazio a un'articolatissima, intanto che è arrivata da un ascoltatore. Intanto le leggo un sms di Piero che dice: che caspita ci sta facendo Robecchi lì, perché non sta scrivendo il prossimo libro? Tempi nuovi l'ho finito 3 settimane fa, quindi insomma lo rassicuri.
È già vecchio, quindi no, vorrei dire, siccome ormai i social consentono quella cosa maledetta di Salinger, che se avessi il numero di telefono di uno scrittore lo chiamerei, si ricorda?
Sì, sì. Come no? Ecco,
purtroppo i social adesso, no, per fortuna, per carità, consentono questa cosa, e mi fa molto ridere che quando il libro esce da 1 o 2 settimane già ci sia ma il prossimo, quindi vorrei rassicurare tutti che insomma, siccome a scriverli ci si mette un po' di più che a leggerli, di pazientare un po' adesso, non so quanto, comunque grazie, incasso i complimenti, diciamo.
Allora, poi siamo alla articolatissima mail di Giorgio Bottaro, che è arrivata questa mattina alle 9:15 addirittura, e contiene due domande.
Ma si è portato avanti col
si
lavoro?
Si è portato avanti col lavoro. Comincio dalla prima domanda perché è molto interessante. Con premessa, Robecchi, secondo me, in quest'ultimo libro strizza di parecchio l'occhio al Ghezzi, un onesto artigiano, parola che va scomparendo dai vocabolari e dal lavoro, o artisti o imprenditori, o nulla, artigiani non va più di moda. Gli fa citare Rilke a proposito e senza neanche che se la tiri. E infatti milioni di studenti, soprattutto ex liceali, citano Rilke a man bassa in qualsiasi situazione, no? La domanda sarebbe: ma chi si è ispirato per Ghezzi e Carella? Ghezzi potrebbe essere un Maigret ante litteram, ma il suo compare Carella una sorta di Marlowe? Roba seria, eh?
Oh, porca miseria, roba seria, anche perché chiama in campo dei campioni. Quindi, allora, Ghezzi è nato, devo dire, per esigenze proprio di, dico una parola impegnativa, ma insomma cercate di capirmi, che è compassione, proprio intesa come passione, con, nel senso che sì, è uno che dà la caccia ai delinquenti e che per farlo si mette un po' nei loro panni, cerca di capirne le motivazioni, i movimenti, insomma i meccanismi, non solo psicologici ma proprio umani, insomma le tentazioni, le motivazioni profonde. E quindi sì, forse il paragone con Maigret, sì, mi piace ovviamente, anzi non son degno, sì, parva licet. Carella invece volevo poi uno sbirro, più sbirro, insomma, uno di quelli che se nell'interrogatorio gli parte la sberla, come dire, vabbè, pazienza, insomma, succede, e che è uno però che la prende molto sul personale. In quasi tutti i libri, davanti alla vittima o alla foto della vittima o ai parenti della vittima, dice sempre ci penso io, adesso è come se avesse un fantasma intorno, no? Finché non ha risolto il caso, quel fantasma non se ne va. E il nome Carella è un manifesto omaggio al Carella di McBain, quindi volevo proprio uno sbirro da strada, un cane da polpaccio, ecco.
Senta, poi la seconda domanda in realtà è un plauso, quindi glielo porgo sempre da Giorgio, un plauso a Robecchi per aver messo sul tavolo il noi aziendale. Non se ne può più, dice Giorgio, perlomeno chi lavora, per chi lavora in uffici, in azienda, a scuola, insomma per chi ha a che fare con un capo o capetto, non c'è verso che questo apostrofare infastidente e ipocrita non venga utilizzato. Dica a chi ci ascolta cosa ha combinato con il noi aziendale a questo punto.
No, dunque, nel capitolo iniziale, siccome volevo mettere nel primo capitolo come un timbrino, che sa quello che c'è sulle mappe, voi
sì,
siete qui, ecco.
Sì.
E quindi c'è una descrizione un po', insomma, veloce, molto dinamica di Milano che si sveglia della mattina. E allora dicevo che, insomma, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di produzione scatta questo noi aziendale, che è: signorina faccia le fotocopie, signorina telefoni all'avvocato, signorina avverta Pinco Pallino, che significa signorina, cioè avvertiamo Pinco Pallino, chiamiamo l'avvocato, facciamo le fotocopie, che significa signorina fai, signorina avverti, signorina dice già che c'è, porti anche i caffè, e la signorina dice no, questo no, questo lo dico allo stegista, no? C'è un plurale aziendale, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti la famiglia, cioè c'è un plurale aziendale, per cui poi quelli che fanno le fotocopie sono la signorina, non quello che facciamo le fotocopie. Devo dire che è una cosa molto en passant nel libro, e quindi, come dire, grazie di averlo colto, ecco.
Ma
mi fa
infatti
piacere,
ci scrivono, insomma, lettori molto molto attenti. Allora, la domanda che volevo farle io invece è proprio sulla costruzione dei tempi nuovi, ma non solo dei tempi nuovi. I tempi nuovi mi sembra forse sia un po' più corale dei precedenti, perché succedono tante cose, ci sono tanti personaggi, però è la costruzione proprio delle trame, perché i suoi sono certamente romanzi che affondano nei cambiamenti della realtà, come è giusto che sia, sono romanzi di rispecchiamento, però sono anche romanzi con una costruzione impeccabile, cioè qui avvengono moltissime cose. Io ho parlato di due inchieste e di quello che poi avviene nel seguirle da diverse parti, accidenti alle anticipazioni che non si possono fare, però tutto torna perfettamente. Non è così semplice quando si ha un materiale così vasto come quello che lei ha messo in campo in questo romanzo in particolare, mi sembra. Come procede?
Sì, non è semplice, però è un po'... è come la tessitura di un tappeto, no? Poi si chiama trama, non a caso, diciamo.
Sì.
Perché uno tira dei fili che sembrano andare in diverse direzioni, e poi alla fine, se tutto torna, i fili tornano al loro posto e la tessitura viene perfetta. Non deve avanzare un filo, che è come quando, insomma, troviamo nei romanzi gialli che ne so, il morto che non è morto, piuttosto che il sosia che salta fuori all'ultimo momento. Ecco, vuol dire che i fili non erano, avanzava un filo, ecco, diciamo. Però io devo dire che ho tutto più o meno la trama dall'A alla Z più o meno in testa, e poi mentre scrivo complico un po' le cose oppure torno indietro a modificare per non dare troppi indizi al lettore. Però diciamo che le storie si chiudono da sé, nel senso che non c'è per forza la ricerca dell'happy end, che del resto, insomma, nella vita è piuttosto raro.
Anche nei noir, in fondo.
Anche nei noir, certo. E che quindi, diciamo così, seguo un po' le vite dei protagonisti. Ecco, una cosa che mi piace molto è immaginarmi delle vite complesse, come tutte le vite sono, quindi e quindi nelle loro vicende entra questa complessità che un po', devo dire, mi aiuta a chiudere tutti i giri, tutti i meccanismi gialli. È una cosa molto divertente quando riesce, quando non riesce si impazzisce lì sulla pagina, però insomma si può fare. E poi ecco, io credo che raccontare queste cose significa anche parlare di sentimenti dei protagonisti, perché la paura, il timore, la speranza di farla franca nel caso dei delinquenti, o la speranza di prenderli nel caso dei poliziotti, non siano estranei, no, né alla trama gialla né ai tempi che si raccontano. E quindi, avendo dei personaggi, diciamo, ben caratterizzati, alla fine è più facile, ecco, diciamo così.
Alessandro Robecchi, Tempi Nuovi, che esce per Sellerio, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stato con noi, buona Pasqua.
Grazie, auguri, auguri.
Fahrenheit si chiude, come state sentendo? Prima i saluti e gli auguri della redazione: Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Luciano Panici alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, ma Fahrenheit torna lunedì di Pasqua con Graziano Graziani. Fino a quel momento, felice serata e felice Pasqua soprattutto a tutti voi da Loredana Lipperini.